Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Rendere l'intelligenza artificiale sostenibile, più democratica. E questo è l'obiettivo di Lorenzo Rosasco, professore dell'Università di Genova, scienziato con 10 anni di esperienza all'MIT di Boston, prima come ricercatore e poi come visiting professor, che è tornato qualche anno fa in Italia e recentemente, poche settimane fa, si è aggiudicato uno dei più ambiti finanziamenti concessi dal Consiglio europeo per la ricerca, un cosiddetto ERC grant, con il progetto Efficient Algorithms for Sustainable Machine Learning. Si tratta, dicevo, di uno dei finanziamenti più ambiti che consentono di fare ricerca di base, e Rosasco è anche il primo ricercatore italiano ad aggiudicarsi uno di questi grant nell'ambito del machine learning. Buonasera Rosasco.
Buonasera, grazie.
Allora, intanto ti chiedo perché tu parli, non solo tu per la verità, comunque, di un problema di democrazia rispetto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dove sta il nodo?
Ma il nodo sta del fatto che, nonostante ci siano dei successi abbastanza impressionanti dell'intelligenza artificiale, le risorse che sono richieste per poter utilizzarla sono in mano di poche entità al mondo, tra cui stati o enormi compagnie come possono essere Facebook o Google, e questo chiaramente ha delle implicazioni su chi può fare cosa.
Ecco, tu parli di utilizzarla, ma ti riferisci soprattutto a, diciamo, a uno degli aspetti dell'utilizzo, quello che viene chiamato addestramento, la fase in cui l'intelligenza artificiale impara, e soprattutto, se ho ben capito, quello lì è l'aspetto critico, se ci fai capire meglio.
Assolutamente, sì, esattamente, posso ripetere quello che hai detto perché è quello giusto. Cioè, l'intelligenza artificiale si chiama intelligenza, e in particolare machine learning, apprendimento, perché ha due fasi: una fase in cui si insegna alla macchina a fare cose e quella in cui poi gli si chiede di fare quello che ha imparato, e tipicamente la fase molto costosa è la fase di apprendimento, è quella in cui si devono raccogliere dati, esempi, che sono quello su cui la macchina impara, e poi farli in qualche modo elaborare, e questa parte è estremamente onerosa. Si parla di dati, si parla di big data, si parla di milioni e milioni di dati, dove i dati sono oggetti complicati, e
di una notevole anche potenza di calcolo per fare questa fase, chiamiamola, di addestramento. D'altra parte, anche noi esseri umani sappiamo bene che imparare è difficile, poi quando uno ha imparato è tutto molto semplice, no?
Sì, diciamo, forse, diciamo, per visualizzare la questione si può pensare che siamo tornati per certi versi un po' agli anni 60, quei computer che servono sono grossi come una stanza, ecco, e devono essere fatti andare per una settimana, ok? Perché questo è quello che viene richiesto per poter fare certi tipi di applicazioni. Sarebbe bello ripensare a poter fare le cose un po' come la fa il cervello, su qualcosa che potrebbe stare in uno zainetto o magari nella testa di un robot, oppure su un cellulare,
o perlomeno su una scrivania, dici.
O su una scrivania.
Ecco, qual è la via che voi avete identificato per superare quindi questo rischio di concentrazione, per portare sulla scrivania anche queste fasi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale?
Ma l'osservazione di base è il fatto che in qualche modo i metodi che si utilizzano probabilmente hanno una certa ridondanza, sono modelli di apprendimento e di intelligenza con una certa ridondanza che viene poco esplorata, perché al momento i maggiori soggetti in questo tipo di ricerca sono appunto le grosse compagnie, che quindi possono avere un approccio abbastanza di forza bruta, continuano ad aggiungere complicazioni, basta che il risultato ci sia. Noi che siamo ricercatori all'università stiamo provando a muoverci in maniera un pochino più laterale e cercare di capire se si può osservare un pochino la natura di questa ridondanza per riuscire a fare più con meno risorse. Questa è un pochino l'idea di base, quindi provare un pochino a capire se si può comprimere questa ridondanza per fare, appunto, con un computer che sta su una scrivania, quello che si faceva, che si fa fino adesso, con un computer grosso come una stanza. Questa è forse un'intuizione di base.
È sbagliato dire che in fondo anche questo è ciò che avviene da un punto di vista un po' neurobiologico nel nostro cervello?
No, certamente, diciamo, a un livello alto è certamente quello che è successo nell'arco degli anni, cioè il cervello ha imparato a utilizzare la quantità minore possibile di risorse per fare la quantità di cosa più ampia possibile, tant'è vero che lo stesso cervello è in grado di fare cose estremamente diverse, probabilmente con un'intelligenza che non è artificiale ma che viene utilizzata per tutto.
Ecco, quando parliamo di questa possibilità di far fare ad un computer che sta su una scrivania o sulle ginocchia di una persona, un laptop, insomma, quello che prima si faceva faceva con un supercomputer non è solo una prospettiva, una bella idea che la Commissione ha pensato di finanziare, ma è anche qualcosa che voi avete già fatto in alcuni casi.
Sì, abbiamo guardato un paio di contesti, uno è quello della fisica delle alte energie, appunto sono i dati del bosone di Higgs, dove hanno una quantità di dati enorme e dove al momento i modelli di intelligenza artificiale che vengono utilizzati per trattarli richiedono settimane sostanzialmente, sì, di tempo, e noi siamo riusciti a far vedere che gli modelli diversi riescono a ottenere gli stessi risultati in alcune ore.
Caspita.
E la cosa simile, diciamo una simile idea è stata, l'abbiamo fatta nell'ambito della robotica, in cui abbiamo fatto vedere un modello di riconoscimento di oggetti che invece di richiedere ore richiede o minuti richiede secondi, e quindi in qualche modo può essere utilizzato in tempo reale. Quindi sì, diciamo, abbiamo un paio di casi in cui siamo riusciti a ridurre in maniera drammatica,
già,
i tempi necessari per poter fare intelligenza artificiale.
Cosa ti ha spinto a tornare in Italia? In fondo potevi startene lì comodo al MIT, dove di sicuro non si sta male.
No, al MIT non si sta troppo male, succedono un sacco di cose. Ma io, diciamo, avevo fatto i miei studi di dottorato qui, dove c'è un gruppo che fa cose molto interessanti e che aveva una certa intenzione di far crescere, creare qualcosa di interessante, una sfida che mi piaceva. L'IRC di fatto permette di ovviamente dare linfa vitale a quest'idea. Mi piace l'idea che l'Italia possa competere con in Europa e soprattutto nel resto del mondo con quello che sta succedendo, che è tanto e sta succedendo velocemente.
Va bene, allora grazie Lorenzo Rosasco, avanti così, in bocca al lupo.
Grazie a te, ciao.
Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì, buon fine settimana e a risentirci.